In questo settimo episodio di Defectum Mori parleremo di diventare youtuber, se è possibile nel 2023 diventare youtuber, quali sono i consigli, magari le criticità di questo lavoro, perché è un lavoro e ha molti anche aspetti che la gente normalmente non conosce.
Però questo ed altro solamente dopo la sigla.
Bentornati quindi al settimo episodio di Defectum Mori. Siamo qui per parlare di quello che facciamo, sostanzialmente.
Incredibile, settima settimana comunque, se ci pensiamo.
Settima settimana, certo. Sì, sta tenendo il ritmo bene.
Ottimo.
Non è scontatissimo.
Grazie a tutti intanto gli ascoltatori.
Grazie a tutti quelli che ci ascoltano.
Soprattutto i Spotify, perché chi ascolta secondo me ha quella marcia in più. Voglio ringraziarlo doppiamente. Non ci vede.
Ok,
quindi,
ok.
Grazie.
Mi piace, bravo Ale. Ringraziamo ovviamente sempre tutti quelli che ci seguono.
Naturalmente.
Entriamo però nel topic dell'argomento.
Vai.
Ale, diventare youtuber. Consigli, criticità di tutta questa tematica che secondo me è affascinante.
Allora, molto semplice. Bisogna bere la partita IVA, quindi fa schifo, non fatelo. Chiudiamo la puntata? Sto scherzando.
No, direi che non è questo.
Sì, direi che oggi possiamo fare un bel discorso. In realtà sarebbe addirittura forse infinito, perché ci sono tantissimi aspetti.
Sì, chiaro.
Però andremo, secondo me, poi dimmi cosa ne pensi, un pochino dentro proprio il cosa fa uno youtuber, magari per chi
una giornata tipo.
Lo sapesse, esatto, giornata tipo. E nell'effettivo come diventarci e magari i nostri pareri,
sì,
riflessioni su quello che
abbiamo fatto.
Effettivamente sì. Soprattutto io ne ho troppa sbagliata però.
Ale è da 10 anni su YouTube?
Dal 2010, quindi 13 ormai.
13 anni. Direi
come
che sei
creator,
uno
tra l'altro.
Uno dei più longevi della piattaforma, assolutamente. Io una cosa che dico spessissimo a tutte le persone che mi parlano di una loro passione è: fai un canale YouTube in cui ne parli. Poi pochissima gente segue questo consiglio e mi rendo conto che non sia semplicissimo da seguire, perché poi c'è un grosso scoglio, secondo me, per iniziare, nel senso che comunque c'è il disagio della videocamera, eccetera. Non è una cosa scontata, ovviamente, però se si inizia, secondo me, è lo strumento tra le varie piattaforme social più potente ancora. Non so come sarà in futuro, non so quando ascolterete questo podcast, se la situazione sarà cambiata, però finora, e direi anche negli ultimi anni, è stato così e secondo me sarà anche così ancora per lungo tempo. Tu come la vedi sotto questo punto di vista?
Sì, secondo me YouTube rimarrà imbattibile, anche perché, piccola parentesi tecnica, è un motore di ricerca e, a differenza di altri social, ha proprio una sua utilità intrinseca,
certo,
oltre a quella da social.
Certo.
Sotto il punto di vista di quello che hai detto tu, quindi di consigliare alle persone a fare contenuti, secondo me sì, perché ti apre un mondo e alla fine il tuo contenuto, quello che diventa, è soltanto un risultato di un sacco di altre cose che impari.
Sì.
E
sì,
montare
sì,
video,
sì,
e
sì,
la SEO, e c'è davvero un mondo incredibile.
Gestire le videocamere, parlare con le videocamere,
capire,
che all'inizio non è scontato.
Esatto,
assolutamente.
Esatto. Quindi anche fai anche allenamento sul public speaking, fra virgolette, poi è più
è
grosso.
È diverso,
esatto,
però.
È diverso, però comunque a me ha tolto un sacco di timidezza negli anni.
Ok,
YouTube.
Okay.
Non so nel tuo caso.
Ma allora, io sinceramente ci penso spesso a cosa mi abbia dato e cosa mi abbia tolto YouTube, perché come tutte le cose dà e toglie qualcosa.
Ti ha tolto qualcosa, dopo sono curioso.
Senza dubbio. E io l'ho aperto durante il Covid, il canale, per cui, e dopo il Covid mi sento di essere cambiato tantissimo. E quindi il mio dubbio è YouTube che mi ha cambiato o è il Covid che mi ha cambiato? Per questo motivo non so dare una risposta precisa se sono migliorato o se sono peggiorato sotto diversi punti di vista. Io, per esempio, ti dico la verità sul fatto del pubblico. Mi sento forse più a disagio da quando ho YouTube, ti dico la verità. Poi nel momento in cui invece interagisco con il pubblico, cioè mi ferma una persona per strada, ad esempio, è bellissimo e sono super contento. Però se ci penso, l'idea un po' cioè l'idea di essere riconosciuto, eccetera, mi mette un po' di angoscia. Che non è bellissimo, però è vero, bisogna anche dire queste cose.
Ok, sì, sì, capisco. È una cosa che in realtà è abbastanza comune. Nel mio caso no, però sì, comunque è comune.
Ci sta.
Io direi, facciamo un passo indietro.
Sì.
Capiamo prima come si diventa youtubers,
sì,
e poi magari andiamo più su discorsi più personali, direi, in modo tale che lasciamo la parte più importante, forse più tecnica, più utile all'inizio.
Sì. Allora, secondo me il come diventare youtuber è una domanda comunque abbastanza generica, quindi non posso rispondere in modo esaustivo, perché comunque abbiamo detto YouTube è un mondo talmente ampio che diventare youtuber lo si può fare sotto migliaia di punti di vista. Può essere un youtuber che collega YouTube al suo lavoro, può essere un youtuber che invece incentra in YouTube il suo lavoro, ad esempio come faccio
esatto.
Io ci sono talmente tante sfaccettature che io andrei direttamente a parlare in realtà della nostra esperienza,
okay. Per cui piccola parentesi,
sì?
Scusami, per diventare youtuber basta che ti apri un canale YouTube e lì sei youtuber. Poi se siamo. Vuoi lavorare con YouTube e quindi diventare a tutti gli effetti un creator di YouTube e quindi youtuber, il processo è molto più lungo.
Sì,
assolutamente.
Sì, sì, assolutamente. Ale, tu quanto ci hai messo a riuscire in questo, a vivere?
Solo
di questo?
10 anni?
Sì, ah sì, ah sì.
Allora, sinceramente al giorno d'oggi è molto più semplice avere la possibilità di trasformare il lavoro. Forse è più difficile mantenere un risultato. Prima, quando iniziai YouTube, cioè sembro un anziano i suoi ricordi, però effettivamente nel 2010 non c'era assolutamente l'idea di poter trasformare ciò in un lavoro, anche dal lato della piattaforma. Ora non vorrei dire cose errate, ma potrebbe essere che nel 2010 non c'era ancora il discorso di monetizzazione, almeno
sì,
in Italia non
mi
c'era.
Mi pare di sì.
Che non ci fosse ancora.
Esatto.
E quindi non c'era questo concetto. Più là, dato che comunque io ho visto tutta l'escursione della piattaforma, perché non sono mai stato continuativo in quello che facevo, però in qualche modo tornavo. Quindi magari staccavo un mese, poi tornavo 2-3 mesi. Quindi ho vissuto comunque tutta l'escursione. Già nel 2013-14 era estremamente difficile comunque iniziare ad avere numeri interessanti. Forse non c'era sufficiente utenza, o comunque okay, non c'era ancora consapevolezza, ok? E quindi è vero che c'erano meno influencer, meno concorrenza.
Certo.
Però era complesso, cioè le aziende non avevano chiaro quello che si potesse fare. YouTube, come ben sai, e come magari tanti di voi invece non sapranno, la maggior parte dei guadagni di uno YouTuber deriva dalle sponsorizzazioni, dalle collaborazioni tra i brand.
Sì, sì, sì.
Ok, quindi quello che bisogna fare è avere tanta visibilità. Al giorno d'oggi è facile ottenerla in confronto a prima, perché davvero prima era estremamente difficile.
Non l'avrei detto io questo, Poi parlo senza esperienza in questo senso, per cui...
Avevi meno concorrenza, ma davvero c'era pochissima domanda, nel
tu
senso
dici,
che...
Era l'utenza che mancava.
Sì, basta pensare stessa. Che persone venivano, almeno per YouTube, riconosciute come già importanti sulla piattaforma con 15-20.000 follower.
Okay.
E facevano già dei raduni e la gente era estremamente fidelizzata perché vedevano questo mondo come una roba... Wow. Cioè 15.000 follower, davvero... Eri
una persona.
Con oggi con 1 milione praticamente, okay, come rapportatura. Però a livello invece di partnership lavorative era tutt'altra storia. Cioè adesso
certo,
persone
certo.
con 10-15.000 chiudono sponsorizzazioni anche interessanti, prima non esisteva perché non c'era una consapevolezza lato aziendale.
Sì.
Molto particolare, davvero una parentesi enorme, bellissima secondo me. Hai vissuto uno YouTuber recente?
Io sì, totalmente. Nel senso, sono sempre stato un fruitore della piattaforma, tantissimo. Tant'è che la definisco anche una delle mie passioni. Nel senso che io penso di consumare ore e ore di contenuti al giorno. Uno, per lavoro, nel senso per vedere gli altri cosa fanno, eccetera. E per scoprire, banalmente, monto un video, capire come si fa una certa cosa. Due, ma mia passione è proprio sentire persone che parlano, guardare come realizzano le loro cose, eccetera. Io ho aperto il canale appunto nel 2020. Mi sento in realtà di dire che già forse il 2020 era un filo tardi come momento, nel senso che oggettivamente la concorrenza è tantissima e specie nella mia nicchia in realtà è stato un periodo in cui sono nati tanti nuovi,
sì,
tutti molto molto bravi, per cui è stato un momento molto... forse il momento peggiore per iniziare nella mia nicchia, nel senso che c'erano i grossi vecchi che sono saldi con i loro numeroni e poi tanti nuovi che comunque hanno dovuto un attimo crearsi un nuovo pubblico, per cui non so, adesso mi sono perso cosa volevo dire.
Diciamo che effettivamente tu hai avuto una crescita abbastanza rapida nella prima fase, cosa che in realtà fidati all'epoca era
okay,
molto più difficile.
Ok. Beh, questione invece, giornata tipo, secondo me è una cosa molto interessante, come funziona la vita di uno youtuber, perché l'idea che c'è giustamente è comunque fai il tuo video, lo monti in 448 e il gioco è fatto. Qual è invece la vita di uno youtuber, cioè cos'è che sta dietro all'essere uno youtuber, perché è una cosa che non si conosce questa.
Allora, dipende tanto da che video fai, secondo me. Sono sicuro però del fatto che nel 90% dei casi passi più tempo a creare l'idea che a realizzarla. Poi dipende,
condivido pieno.
Quindi in realtà purtroppo, per fortuna, non c'è mai un momento in cui si stacca, la mia testa è sempre sui contenuti in realtà. Poi nel mio caso realizzarli è molto più semplice che nel tuo.
Certo.
Per chi appunto magari non ci vedesse, non ci conoscesse, io realizzo contenuti sulla finanza personale e cripto, quindi a me basta realizzare un contenuto
informativo,
informativo con pochi tagli, comunque poco da fare, però è più difficile reperire magari le informazioni o comunque dirle correttamente. Nel caso invece tuo di Domenico, che fa video invece molto più dinamici, esperienziali sulle attività sportive,
sì, posso riassumerlo così.
Devi anche avere diversi giorni di registrazione, molto più montaggio, intrattenimento, incredibile. Però anche te l'idea di sicuro ti occupa un sacco di tempo a livello mentale.
Sì, la questione dell'idea è giusto sottolinearla, la questione è che col fatto che YouTube ha tutti questi anni, col fatto che c'è tutta questa gente che fa YouTube, trovare idee che davvero siano nuove, cioè che nessuno prima di te le ha fatte, è pressoché impossibile. Ogni video che si vede su questa piattaforma ormai è in qualche modo un contenuto già visto e reinterpretato a proprio modo. E su questo siamo d'accordo, nel senso che comunque è così. Cioè, lo sappiamo bene.
Sì.
Quindi il trovare l'idea è di per sé sì cercare un'idea che o non si fa da tanto tempo o comunque particolare che ti affascina, ma poi la parte importante è capire se quell'idea, che probabilmente hai preso da spunti terzi, di terze parti, salvo appunto poche situazioni, riuscire con l'idea a renderla tua e quindi a renderla comunque interessante, perché se una persona ha già visto un video con quella tematica lì, in cui si tratta quella tematica lì, per quale motivo deve vedere il tuo video in cui tu tratti a tuo modo quella tematica lì? Perché devi dar tu la tua impronta. Per cui sono d'accordo, la parte difficile di questo lavoro è la parte creativa, io la definirei così, che sia appunto il trovare l'idea o che sia poi il trasmettere anche col montaggio l'idea che vuoi dar tramite il video, perché poi il montaggio è un mezzo estremamente forte per manipolare il video a tuo modo, che anche questa è una cosa molto interessante. Il resto della vita di un YouTuber qual è? Allora, parlo ad esempio nel mio caso, io ovviamente trattando lo sport nel mio canale, dedico giustamente tanto tempo delle mie giornate a fare sport, perché vuoi o non vuoi, questa è una cosa con cui purtroppo non sono d'accordo, però è così e non ci si può girare intorno. L'aspetto banalmente fisico in un settore, come in una nicchia come il mio, come la mia, è estremamente importante. Se tu non hai un minimo di prestanza fisica, la gente non ascolta quello che dici. Tant'è che io appunto, specie ultimamente, sto lavorando tantissimo sotto questo punto di vista, perché purtroppo dà valore a quello che
ci
dici.
Sono le priorità.
Il punto
Dom è che si tende a sottovalutare, secondo me, il fatto che il nostro è anche un lavoro di immagine.
Bravo.
E questa è la risposta, quello che tu hai appena detto è la risposta a questa cosa che sto dicendo. E quindi, cioè, realmente fare lo YouTuber con criterio, secondo me, è una delle esperienze online, voglio proprio esagerare ma non me ne frega perché io amo YouTube, che ti dà più skill in assoluto, davvero, cioè, a 360 gradi. Se tu vuoi davvero impegnarti a fare questo, tu lo sai benissimo perché poi i tuoi montaggi sono assurdi e hai iniziato tu, Dome, che non sapevi montare video.
Non ho mai aperto una applicazione di montaggio.
In modo, esatto, basilare a montare video inizialmente, poi dipende sempre quello che vuoi fare, però certo non diventerai super pro su tutto, è impossibile, però impari un po' a montare.
Però ti verticalizzi su quello che serve a te.
Esatto,
questa
un
la
po'
differenza.
L'indicizzazione dei video, sì. Un po' a fare l'intrattenimento, a parlare meglio.
Posso aggiungere una cosa sotto questo punto di vista che mi dà molto fastidio? Bisogna incaponirsi su questa cosa qui. Io quante volte mi scrivono persone che stanno aprendo un canale YouTube che mi dicono ciao Domenico, ho aperto un canale, che mi guardi il video e mi dici cosa ne pensi. Tu guardi il video e davvero vedi che non hanno studiato per nulla quello che sta dietro la piattaforma, perché il video può essere anche fatto male ed è normalissimo se è il tuo primo video, però se poi il titolo non c'entra, cioè è fatto malissimo, la copertina non è gestita neanche, che non si vede neanche un minimo di impegno, l'introduzione dura 70 minuti e non si, cioè queste cose qui sono cose che se vuoi entrare nel mondo YouTube devi sapere. È un mondo in cui sì, ti basta un cellulare per cominciare, però io credo allo stesso tempo che è vero che puoi cominciare, ma le barriere all'ingresso per farlo seriamente sono davvero, davvero alte. Devi metterci a testa, devi sbatterci a testa, perché è così. C'è talmente tanta concorrenza che devi avere almeno le basi per fare il video correttamente.
Ecco, vedi, ci siamo dati la risposta a quello che dicevo prima. Prima la domanda era estremamente poca e l'offerta che c'era poteva permettersi magari di essere di bassa qualità,
certo, perché
però
c'era quella.
Comunque anche quella ottima non era estremamente premiata.
Ok, certo.
Era una situazione relativamente piatta, cioè potevi fare di tutto, andicchiava, andava un pochino,
è chiaro.
Facevi cose estremamente fatte bene, in confronto ad oggi non avevi realmente quello che ti meritavi. Oggi c'è estremamente tanta competizione e anche contenuti, tantissima anche domanda, diciamo che forse c'è più offerta in questo momento che domanda,
sì.
Cioè c'è più produzione,
sì,
che
sì,
gente che
sì,
riguarda,
sì.
Però l'utente che li guarda, soprattutto su YouTube, se li seleziona, è l'utente. E c'è traffico per premiare chi se lo merita.
Certo. Okay?
Ho fatto una...
Sì, secondo me YouTube è estremamente meritocratica.
Sì.
Sempre collegando al mio discorso che facevo prima.
Sì, 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 sì.
Se non ti impegni, non ti premierà mai. Io ho fatto, ad esempio, 8 mesi, i miei primi 8 mesi su YouTube, pubblicando regolarmente, più uno più video a settimana. Più comunque 8 mesi saranno stati almeno 30 video, 35 video, in cui ho fatto 300 iscritti, una cosa di questo genere. Perché? Perché pur impegnandomi, le cose evidentemente non erano fatte davvero a regola. Per cui, cioè, bisogna mettere in conto appunto questo. Io poi, di nuovo, lo consiglio a chiunque di aprire un canale YouTube, perché secondo me è il mezzo più potente che c'è oggi ancora per crearsi una community, per creare credibilità nel proprio personaggio, eccetera. Però
anche come
sapere...
curriculum, eh? Tantissimi cercano montatori per YouTube, brand stanno aprendo i loro canali, quindi fatelo.
Sì, 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 secondo me questo è giusto, anche se, diciamo, piccolissimo inciso, perché oggi la tematica YouTube, se io dovessi incominciare oggi, se una persona dovesse dirmi voglio cominciare oggi, non gli direi YouTube, gli direi TikTok.
Perché... dipende dove vuoi arrivare, perché se ti interessa solo dei follower ti do ragione, ma quello che crea YouTube
vuoi,
non è...
Se vuoi tenere visibilità, TikTok è 10 però... spanne sopra, purtroppo, per fortuna, non lo so.
Sulla visibilità, sulla qualità dell'utenza, no, certo. Su YouTube vendete.
Certo, no, questo è chiaro.
E il vostro, cioè... pensa che bello quando tu pubblichi un video che dura 10 minuti e vedi le persone che se lo guardano, che ne so, il 70% di quel video, vedi tante visualizzazioni, ma non è tanto per le visualizzazioni, la quantità di commenti poi a supporto.
Sì, 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 sì.
Cosa che hai dovuto fare un video di 10 minuti.
Sì, 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 sì.
Di cui registrazioni chissà quanti minuti in più, magari 10 volte di più.
Ma
su TikTok non hai lo stesso...
Sì, sì, a quante persone capita comunque... A me è capitato comunque, grazie a YouTube, di conoscere altri YouTuber che magari seguivo da tempo... E tu arrivi lì, che devi conoscerli, ma ti sembra di conoscerli da una vita. Cioè, ho conosciuto Luca di Scacciati, Marco Lecchi, banalmente, all'evento. Che, cioè, a me sembrava di vederli per la 100ª volta quando li ho incontrati. Poi certo, c'è emozione, eccetera, però li conoscevo praticamente. Poi è vero, la persona che vedi uno schermo non è mai la persona che davvero è nella realtà, perché comunque si costruisce un po' un personaggio, questo è vero. Però c'è un rapporto molto più diretto su YouTube con il content creator, che è un potere molto forte in mano al content creator.
Sì,
questo.
Sì, assolutamente sì. Quindi comunque, cioè, io YouTube lo amo. Troppi anni che faccio questo e lo amo perché mi ha dato davvero tantissimo.
Sì.
E non dico adesso, anche quando non lavoravo direttamente con YouTube, tutto quello che ho fatto in ottica di... per diventare uno YouTuber mi è servito anche in altri lavori che tra l'altro ho fatto, quindi davvero mi ha dato tutto. È un sistema che ti dà tutti i mezzi per fare qualsiasi cosa, in realtà.
Sì, sì, sì.
Una fonte infinita di informazioni.
Quindi, giornata di uno YouTuber. Adesso voglio entrare nel descrivere la mia giornata tipo. Dai, tipo adesso, facciamo un esempio di oggi. Ecco, noi, io e Alessandro, abbiamo entrambi il nostro canale principale, poi abbiamo questo canale in comune, poi abbiamo altri piccoli progetti sempre su YouTube.
Sì.
La mia giornata tipo, ad esempio, qual è? Sport sicuramente un paio d'ore al giorno, per cui...
Con annesse riprese, immagino, spesso.
Ecco. Parliamo anche di questa cosa qua, bravo. dopo ne parliamo. Comunque, sport almeno un paio d'ore al giorno. Montaggio video, che occupa di fatto la gran parte del tempo. Montaggio e comunque pensare ai prossimi video, iniziare a buttare giù le idee, perché poi c'è anche tanto un lavoro di organizzazione delle cose da fare. E poi il resto è comunque mail, gestire contatti, eccetera, per cui... E poi vabbè, ovviamente la parte di riprese, tu dicevi ad esempio, quando ho parlato dell'allenamento, annesse riprese, perché sì, specie nel mio caso, tu immagino sia molto più coincisa la parte delle riprese, perché fai il video ed è quello. Nel mio caso tantissime cose, attività della vita quotidiana, come, non so, mi faccio la merenda, spesso servono per video, per cui anche a livello di testa devi ricordarti questa cosa devo filmarla, quest'altra devo filmarla, quell'altra... E comunque è un bel peso sotto un certo punto di vista, perché devi tenere la testa sempre connessa.
Esatto, perdi anche un attimo leggermente magari focus in quel momento sull'allenamento, è inevitabile.
Sì, sì. Tipo oggi, purtroppo, dopo questo podcast, dovrò andare a casa a girare un maledetto TikTok, visto?
sì,
e questa è la vita.
Nel mio caso invece, in questo momento, da qualche tempo, da un mesetto, vogliamo dire, la mia routine è leggermente cambiata, come ben sai, per chi non lo sapesse, mi sta seguendo lo studio di cui ne fa parte Domenico. E quindi la mattina la dedico la prima parte allo sport anch'io,
grande,
incredibile,
grande
e a portare il cane fuori. Poi il resto della mattina mi brucio il cervello col restante fino a pranzo per capire cosa portare, come farlo nei migliori dei modi, perché nel tuo caso è tanto lavoro di intrattenimento, nel mio è posizionamento, quindi devo capire come arrivare a più persone a livello tecnico, se vogliamo mettere. E dopodiché il pomeriggio condividiamo, anche per questo, per chi non lo sapesse, questo studio, vengo qui o realizzo contenuti, soprattutto corti, durante la settimana magari, e poi la sera sono libero, sì, ma il cervello no, penso sempre alle stesse cose, quindi effettivamente il pomeriggio realizzo contenuti, la mattina diciamo dedico a me, se vuoi ammettere, famiglia, e la sera ancora sono abbastanza libero.
Io sentivo fisicamente. Io sentivo un podcast di Luca Casadei, One More Time, in cui intervistava, non ricordo chi, era l'intervista a se stesso, in cui quindi era lui l'intervistato, e lui diceva che era nato, che aveva iniziato il suo, la sua attività da manager di
Talent Scout.
Bravissimo, ecco, non mi viene il termine. E lui diceva, al tempo c'era la televisione e c'era YouTube in particolare, e diceva, dopo una piccola parentesi iniziale, mi sono lanciato su YouTube, perché diceva, quello che la gente ancora non capiva in quel momento è che lo YouTuber che tu vede, lui diceva proprio questa frase, che tu vedi nella sua cameretta con una telecamera e dici che pirla che fa due cose in croce, lui diceva in realtà c'è molto di più dietro, perché lui diceva in realtà la persona che tu vedi adesso in cameretta con la videocamera sta di fatto sta facendo il regista, l'attore, adesso non so i termini specifici del cinema, comunque ha tanti ruoli tutti incastrati in una sola persona,
esposta a persone quanto quasi la TV. Diciamo,
in certi casi anche molte di più.
In certi casi, esatto.
In certi casi anche molto.
Sei stato un pioniere su questo Casadei. È stato proprio un pioniere. Ci ha visto lunghissimo, è sempre stato molto sul pezzo sui social. Ha portato in Italia diversi personaggi.
Alla faccia. E secondo me poi quando si parla di YouTube, non so se vuoi parlarne, secondo me è sempre interessantissimo, Mr. Beast. Una piccola... per chi non lo sapesse, MrBeast è lo youtuber più forte al mondo, a mani basse, cioè non c'è più concorrenza, secondo me.
Che oltre per iscritti proprio a livello contenuto.
Sì, ma anche a livello commerciale.
Devastante.
Sì. Youtuber americano, che tra l'altro ha fatto recentemente un video, secondo me, che merita tantissimo, in cui sostanzialmente paga l'intervento a 1000 persone non mi ricordo il termine specifico, forse pulizia della retina, per cui sostanzialmente le persone che hanno perso la vista e che grazie all'intervento tornano a vedere.
1000 persone. Che in America non oso immaginare quanto costi.
Certo, fai almeno 2000 euro a persona.
A milioncino, sempre. Caccia fuori milioni a vista vista ogni volta.
E lui è davvero un esempio di quanto poi è uno su quanti youtuber ci saranno al mondo. Milioni, che è riuscito ad arrivare a quel livello.
Milioni di
Sì. Però è l'esempio di quanto da una piattaforma, dal fare video in cameretta, si possa poi arrivare a fare cose fuori di
te, cioè che tra l'altro che non sono immaginabili. Dopo ha sfruttato estremamente bene, fa beneficenza, ha un botto di aziende enormi, catena di fast food, robe assurde.
Sai che ho sentito che c'è stata una polemica sempre rispetto al video di cui ho appena parlato, in cui sostanzialmente dicono, ma tu stai sfruttando il fatto di fare beneficenza per fare visualizzazioni. Ma io dico, ma cioè, se uno non può neanche più far beneficenza, cioè,
io dico,
lavoro è far contenuti.
Posso capire io il discorso, perché c'è questa idea, non lo so, ok,
però dai,
voglio capirlo, ma se io con quel video monetizzo e l'unico che in tasca sono io, che ok, posso ancora capire, ma se quel video comunque mi ha permesso di portare video come quelli, cavolo, cosa vuoi da me? Ti ho 1000 donazioni, poi sempre donazioni assurde, cose incredibili.
Mi pare mille, forse erano di più, non ricordo se 1000 o 100.000.
Non lo so, vabbè, penso mille, perché 100.000 costano leggermente tanto.
Dopo faremo un check, perché è interessante come cosa.
Però sì, mamma mia.
No, questa era per sintetizzando, per dimostrare anche quanto poi YouTube, se fatto bene, se ci si incaponisce su questo, quanta potenzialità ha. E si vedono esempi comunque anche in Italia di questo.
Quello che manca, secondo me, in questo momento è quello che aveva creato YouTube prima a livello di community. C'era una community, forse perché era più di nicchia, più affiatata, sia che tra creator che poi proprio con l'utenza. Era proprio un clima da forum, quasi dire, che figata. Adesso manca, c'è troppa freddezza
io
sulla
piattaforma.
Io questo
non l'ho vissuto, per cui non so.
Era bellissimo prima.
Tu dici anche a livello di competitor, concorrenza, i competitor sì, siano più come concorrenti.
Sì, c'erano le agenzie, adesso lavorano soltanto come... cioè, noi siamo cartelloni pubblicitari, bene o nel male, le agenzie fanno più che altro questo, ti chiudono collaborazioni, ti trovano clienti.
Certo.
Prima si tendeva a creare un clima proprio familiare tra i vari creator e a unirli per creare, coalizzarsi e creare una community forte tutti assieme. Okay. Tipo i mates.
Ma certo.
Ok, ma anche prima c'erano un sacco di community. Poi sono andate a morire, me la godo. Io ne potrei nominarle infinite, ok? Si è perso un po' questa cosa, forse... Non lo so, questo mi dispiace, ad esempio, facendo un appunto.
Beh, secondo me è purtroppo, per fortuna, una concorrenza che si vede in tutti i settori quando i soldi che iniziano a girarci sono tanti. Non voglio essere drastico, però se ci pensi, tu dicevi prima che prima c'era meno visibilità, c'erano meno soldi che giravano, eccetera. Adesso c'è più visibilità, c'erano più soldi che giravano. La differenza è questa. Insomma, ci può essere un po' di correlazione in questo senso. Comunque, purtroppo i soldi alla fine cambiano in qualche modo le attitudini nel momento in cui iniziano a girare. Cioè, nel momento in cui hai un lavoro a tutti gli effetti, per forza le scelte che prendi le prendi pensandoci un po' di più.
Poi un'altra cosa che, giusto per appuntare, oggi stiamo un po' parlando di YouTube a 360 gradi perché è un argomento molto bello, preferisco allungarmi un po' oggi.
Prima o poi voglio fare un video di come creare un video YouTube, però.
Ok.
Cioè, un video, scusami, bellissimo. Una puntata, un podcast. Okay.
Ma anche un video YouTube.
No, un podcast. Ok, scusami. Insieme a te.
Ok, perfetto. E manca, dal lato dei creator c'è troppa si creano arie inutilmente con pochissimi follower. Io noto questo, gente che ha 10.000, 20.000, ma a parte che non dovrebbe crearsi nessuno arie e quello è un altro discorso, però tendono già a crearsi queste figure imponenti come se fossero chissà chi, quando cioè noi stiamo condividendo una passione su una piattaforma. E questo, ripeto, si va a ricollegare col discorso di community prima, ma prima era tutto un pochino più forse appunto distante dai soldi, per questo, come hai detto tu, potrebbe essere super plausibile. Era più bello. Cioè, adesso vado, cioè, mi è capitato di andare a degli eventi per creator sul settore cripto in questo caso. A parte che di eventi per creator non ce ne sono tanti. Prima qualcosina in più si faceva. Ma poi, cioè, sembrano tutti per forza che devono mettere uno sopra l'altro quello che fanno. Cioè, capito? Parliamo di quello che ci piace, non dobbiamo parlare di
tirarcela.
Numeri. Capito?
Sì.
Poi...
Mamma allora, mia. Su questo mi sono d'accordo sotto un certo punto di vista, sotto altri, insomma, c'è comunque un risvolto della medaglia, e cioè comunque nel momento in cui una cosa diventa il tuo lavoro, devi in qualche modo iniziare a selezionare a cosa dedicare la tua attenzione. E questo lo capisco. Non capisco poi ovviamente l'estremizzare questa cosa qua, che è quello di cui tu stai parlando.
Giustamente, esatto, per sì, è corretto. Come...
Spesso si estremizza.
Purtroppo sì, perché alla fine, ecco, questa, come stavi dicendo tu, sono d'accordo sul fatto che anche delle volte sul canale si prendono decisioni più business che altro, ma non per i soldi in sé, ma perché è necessario creare un ecosistema che funzioni. Ah, certo. Poi non è che prendi la prima cosa che ti capita, però certe scelte magari sei più indirizzato a farle, perché sennò sai che il mese dopo non puoi fare video, paradossalmente, perché devi trovarti un lavoro. Quindi, ecco sì, effettivamente...
Sì, beh, è necessariamente correlato alla questione dei soldi che girano. Sì, tiriamo un attimo le somme. Sì. Diventare quindi YouTuber, perché comunque la tematica è questa di questo episodio. Non so, diciamo magari una veloce carrellata di suggerimenti che diamo. Magari io, adesso per chi di voi non lo sapesse, comunque, insomma, è una cosa interessante, perché finché non sei in YouTube magari queste cose non le sai. YouTube, come si guadagna ad esempio da YouTube? Abbiamo detto, si guadagna da YouTube stesso, che mette pubblicità all'interno dei video, per cui quelle che compaiono, skippabili, eccetera, e si guadagna poi con tutte le cose esterne, quindi sponsor, eccetera, e quello tendenzialmente è il grosso. Per guadagnare da YouTube bisogna raggiungere due parametri, che sono i 1000 iscritti e 4000 ore di visualizzazioni, e io ricordo il momento in cui l'ho superata che mi sentivo wow, cioè comunque è già un grosso traguardo quello, ed è
bellissimo
che raggiungerlo.
Dopo aggiungo, è troppo bello l'argomento YouTube, tu mi puoi fermare e dire facciamo... All'epoca ci sono stati due step di YouTube. Quando arrivò la monetizzazione, all'inizio era per pochi canali selezionati, tra l'altro, o forse con un'agenzia. Praticamente sì, inviavi una richiesta, dovevi aspettare, eccetera.
Okay.
Poi è passato... che dovevi avere, mi pare, un 10.000 iscritti.
10.000?
Ok, sì, mi pare che si sbloccasse 10.000. Poi ci hanno ripensato e l'hanno messa minimo 50 iscritti.
Ok.
E la davano così, a click, un click, la mettevano. Poi invece dovevi avere agenzie di me. Cioè, ha fatto mille robe e adesso siamo arrivati.
Insomma, adesso è molto sensata, eh? Sì. Perché screma un po'. Perché comunque una persona che non arriva comunque a questi due parametri è una persona che effettivamente magari non ci crede abbastanza a questo progetto. E comunque ci vuole un po' di impegno. Secondo me è molto sensato come...
Sì, adesso ho trovato una via perfetta.
Sì. Possiamo chiudere qui, direi.
Esatto, sì.
Considerazioni finali. Io consiglio a chiunque, chiunque, chiunque abbia una passione di aprire un canale che non sia per forza da YouTube. Dicevo, anche oggigiorno c'è un mezzo molto più semplice da utilizzare che è TikTok.
Fate YouTube.
Basta, ma se non volete YouTube, usate TikTok. Se
no, non usate nulla e statevene a leggere libri, che è molto meglio.
No, beh, è vero. Tra YouTube e TikTok, diciamo che non c'è paragone comunque a livello di potenza. Però fatelo, ragazzi, perché è uno strumento che oggigiorno è troppo forte.
Parlate
troppo,
delle vostre passioni forte. E mettete soldi in secondo piano almeno per i primi X anni, e dopo ci pensate al lato economico.
Esatto. Tra l'altro, il suggerimento più grosso, ce lo stavamo dimenticando: trattate le vostre passioni, che almeno questo vi permette di durare qualche anno almeno. Se no, sì, chiudete subito, sì, sì, sì. E non è il massimo.
O fate come me, capirete 40 esatto, canali prima anche, di capire quale anche, fosse la mia anche. Passione.
Vabbè, allora, se c'è una cosa da dire di Alessandro, che appunto abbiamo detto sei su YouTube da 13 anni, eccetera, è che non ti sei reso al primo...
Possiamo
al primo...
chiuderlo così, sto podcast. Dovrebbe, almeno 4 ore di podcast.
Lo so, Ale, però bisogna... è che non ti sei reso al primo canale fallito. E come, cioè, come mi hai
come con le diete, io non mi arrendo da me.
Lo vedete io di merito, Ale, perché ci sta ascoltando. Ale sta seguendo dieta e allenamento.
Per chi ci ascolta, andate a vedermi su YouTube.
Esatto.
Alessandro Tira.
Dai, direi di questa puntata...
Ahimè, finisce. Io vorrei fare altre due o tre ore.
Ne faremo altra. Puntata, direi, anche abbastanza caotica, perché c'erano troppe cose di cui parlare troppo, e non c'era una scaletta precisa. Però fateci sapere per qualunque dubbio abbiate su YouTube. Noi siamo super contenti di parlarne, la nostra passione. Per cui, ecco, queste puntate per noi sono le più belle da girare. Per cui fateci sapere se avete domande. Con oggi ho quasi rotto il microfono. Per oggi chiudiamo quindi questo settimo episodio di Defectum Mori.
Trovate il libro in descrizione, anche su Spotify, compratelo e questa la teniamo, che è bellissima. Ciao ragazzi.